redigio.it e la storia continua. Milano nel dopoguerra, e Milano risorgeva dal 1945 al 1951. Alcuni racconti dal Consiglio Comunale. Anche il prefetto non aveva pace e non di rado le riunioni si prolungavano nel suo ufficio sino alle prime luci dell'alba. Soprattutto gli premeva la soluzione delle vertenze sindacali. Come erano care quelle sue telefonate personali al di fuori di ogni etichetta. Questa volta, Greppi, abbiamo in vista lo sciopero dei lavoratori della categoria, alberghi e mense. E non mancare, ti prego, e chissà che non si riesca a trovare un compromesso. La discussione delle parti in conflitto incominciava quasi sempre da posizioni abbastanza inconciliabili e molti certo sarebbero cadute comprensibilmente le braccia. Troilo, invece di perdere la pazienza, accendeva un'altra sigaretta e 9 volte su 10 la polemica finisce per assumere un tono conciliante. E era a questo punto che immancabilmente, con arte di accorto e tempestivo psicologo, egli mi diceva: «Ma vedi un po' se ti riesci a formulare un testo di un accordo». E poteva anche accadere che sul testo si riaccendesse la discussione per qualche altra ora, ma alla fine le sospirate firme premiavano l'improba fatica. Allora restavano un attimo noi soli, il prefetto e il sindaco, a scambiarci con saluto le felicitazioni, ma tutto avveniva con una semplicità incantevole, con un minimo di umorismo. «A pensarci bene», diceva Troilo, «queste castagne dovrebbero cavarsele dal fuoco le organizzazioni. Ma senza un piccolo ponte, dicevo io, è difficile superare anche un breve distacco». E così, di piccolo ponte, si tirava avanti abbastanza bene anche sulle acque burrascose dei rapporti di lavoro. Era venuto nel frattempo a Milano un nuovo questore. Il suo nome a primo annunzio sollevò un certo allarme. Chi parlava di precedenti fascisti, di un certo rilievo, chi di scarsa comprensione democratica, anche per lui. Poi il dottor Vincenzo Agnesina prese possesso del suo ufficio e cominciarono i primi contatti con le autorità e i cittadini. Il suo aspetto era burbero, e il suo occhio, vivissimo, sembrava sempre cercare qualche cosa oltre la realtà visibile. Questo però apparve subito ben chiaro, che egli possedeva un'energia di eccezione ed era gelosissimo delle proprie prerogative. Due qualità importanti che non potevano non conciliargli larghe simpatie. Anche un altro merito non tardò a richiamare l'attenzione così equanime dei milanesi. Sempre egli assumeva personalmente la direzione del servizio di polizia, se l'ordine apparisse anche senza gravi pericoli minacciato. La sua alta statura, il suo sguardo accigliato e tagliente si facevano subito notare in ogni assembramento di folla. E niente altro poteva temere che di essere prevenuto dagli avvenimenti e sorpreso da un imprevisto. Ma gli avvenimenti si susseguivano ancora secondo la logica semplificata di una fraterna collaborazione cittadina. «Ma che ve ne fate di quel sotterraneo muffito in Piazza Duomo?» mi domandò un giorno milanese che vedevo per la prima volta e sembrava meravigliarsi di un abbandono ingiustificato. Per la verità, non avevamo ancora pensato alla destinazione definitiva e glielo dissi. Accadde così che da quell'incontro nascesse la Galleria del Sagrato, inaugurata dopo un anno o poco più, per l'impegno singolarmente propulsivo di Vittorino Corbella. E al posto del sotterraneo ammuffito sarebbe apparso agli occhi del visitatore un ambiente degno del centro della città. Ma anche Augusto Molinar era dell'opinione che la città avesse diritto a un giardino zoologico e non già a un campionario di gabbie soffocate in un palmo di terra. La sua reputazione e la sua esperienza di antico frequentatore della giungla ci indussero ad esaudirlo. Dopotutto, l'area dei giardini pubblici, sottratta al gioco dei bambini, sarebbe stata restituita alla loro curiosità e alla loro precoce cultura scientifica. E così fu aperta la strada a molti esemplari della fauna esotica che nel vecchio, minuscolo recinto non avrebbero nemmeno potuto più respirare. Peccato che, malgrado tutte le iniziative, i disoccupati fossero sempre molti, troppi, anche da noi, e le loro commissioni erano così numerose da incontrarsi spesso senza accordo in municipio. Anche le macerie hanno i giorni contati, diceva qualcuno. E poi? Ed era una domanda che non finiva mai di pesare sul cuore. Ma a chi venne l'idea? Non ricordo. Forse a un disoccupato anonimo. E i bastioni? Che cosa ci stanno a fare i bastioni ormai? L'ufficio tecnico ebbe l'incarico di studiare il problema. Pochi mesi dopo il progetto era pronto. Poi arrivarono tutti quei vagoncini diligenti come per lo sgombro delle macerie e da piazza Lega Lombarda e Porta Garibaldi sorse un lungo cantiere e si videro centinaia e centinaia di operai al lavoro. Al di là di pochi anni, un altro settore della città sarebbe apparso magicamente trasfigurato. www.redigio.it e la storia continua.